Dunque, gli abitanti residenti della 429 nel tratto interessato, quello che va da Bruxelles a Dogana, sono particolarmente preoccupati. Hanno smesso di bere l'acqua, hanno smesso di mangiare le verdure dell'orto. Questo perché? Perché per molti di loro l'acqua arriva non dall'acquedotto, ma direttamente dai pozzi. Quindi è una situazione particolarmente inquietante. E purtroppo molti di loro non si fidano dell'ARPAT. Questo è uno dei primi temi che noi vorremmo affrontare come presidio, assemblea permanente. C'è questo legame, questo rapporto di fiducia con le istituzioni pubbliche che si è spezzato in questa vicenda. E quindi
le chiamate all'ARPAT non stanno arrivando?
Allora, nonostante appunto l'offerta di controlli gratuiti, molti cittadini hanno preferito pagarsi per chi può dei controlli, diciamo, affidati a privati. Tant'è vero che noi come Assemblea Permanente siamo nati da una settimana o poco più, però abbiamo intenzione, appena ci stabilizziamo, di contribuire magari con una raccolta fondi a fare delle analisi private, se questa è, diciamo, il sentimento della popolazione, perché c'è chi pensa anche all'inquinamento del fiume Elsa che passa lungo la 429. C'è un timore generale, diciamo, ma soprattutto il problema è che i risultati arriveranno tra qualche giorno, ma purtroppo se davvero questo inquinamento c'è stato, lo si vedrà a lungo termine, negli anni.
E ecco, quindi la direzione distrettuale antimafia ha dato mandato ad ARPAT di fare dei carotaggi all'interno, diciamo, del rilevato stradale della strada, quindi per vedere se lì dentro in che concentrazione c'è la cenere tossica e se c'è possibilità di percolamento. Anche su questo vi muoverete, per così dire, per vostre strade?
Certo, allora noi non condividiamo né il silenzio che è stato mantenuto all'inizio da tutti i sindaci di zona, né il tentativo di minimizzare che è stato fatto da parte del sindaco di Castelfiorentino, che rispetto alle 8.000 tonnellate di rifiuti tossici ha scritto che in fondo si tratta solo di una striscia di 200 metri, 200 per 20 per 2, no? Sono 4.000 metri cubi. 200 metri sono tanti, non so se, voglio dire, se lo mettessi...
Sarebbe molto alta la concentrazione in quel caso, appunto.
Esatto. Quindi una delle richieste è ovviamente una bonifica del territorio. Ora, nell'immediato, ancora prima, bisogna che la popolazione riceva acqua pura, potabile, subito. Ma a medio termine l'obiettivo della bonifica è ovviamente indispensabile, ma non si risolve con la bonifica. Cioè, noi non vogliamo far passare l'idea che abbiamo sporcato, adesso puliamo e siamo tutti a posto. Noi vogliamo far passare l'idea che invece bisogna incidere sulle cause che hanno portato a questo sistema, perché è il sistema che va cambiato.
Ecco, di fronte alle reazioni politiche che si sono avute finora, lei ha citato il sindaco di Castelfiorentino, la sindaca De Ida dice che appunto le accuse non sono centrate, rigetta tutti gli addebiti, anche in consiglio regionale ci sono state delle attestazioni di solidarietà, viceversa la sindaca di Empoli ha già preannunciato di costituirsi parte civile. Qual è, diciamo, in questo momento il vostro rapporto con la classe politica istituzionale del territorio?
Allora, la nostra è un'assemblea politica. Ci sono vari movimenti politici che ci appoggiano, diciamo, a sinistra del PD, ci sono varie associazioni, dall'ARCI al movimento femminista, non una di meno, alla Federazione degli Anarchici Italiani, quindi sicuramente siamo una galassia composita e sarà interessante cercare di mettere insieme tutte le nostre opinioni in merito ad esempio al potere chi lo esercita. In Toscana c'è sicuramente un problema PD, nel senso che si ritrova al potere di questa regione da decenni e questo sicuramente dà una sorta di senso di impunità, la garanzia di esserci sempre, e quindi questo ha permesso un sistema di connivenze da parte degli imprenditori che nel garantire dei fondi per le elezioni hanno voluto, come dire, garantirsi la possibilità di continuare ad agire in una certa maniera. Noi siamo convinti visto che questi fondi sono stati versati sia al PD che alla Lega, che, come dire, dovrà essere la magistratura a stabilire la responsabilità dei singoli individui. Tuttavia vi è un sistema di potere che ha pensato di poter continuare ad agire in questo modo impunemente. Allora, il punto è, il cuore di questo problema si trova a Santa Croce ed è lì che si sposteranno adesso le nostre attenzioni. Noi vogliamo fare un secondo presidio proprio lì, nella zona del cuoio, perché è lì che si concentrano gli interessi reali di questa vicenda, cioè la possibilità di smaltire illecitamente i rifiuti e quindi avere un risparmio, stiamo parlando di milioni di euro, nel mancato accollo del costo ambientale.
Ecco, molte voci si sono levate dicendo l'inchiesta faccia il suo corso, però attenzione perché c'è un intero distretto e anche tanti lavoratori che dipendono dal mantenimento di queste attività. Il distretto del Cuoio è uno effettivamente dei più importanti in Toscana.
Allora, faccio questo esempio. Mettiamo che la notizia non fosse stata che il problema delle concerie sono stati i fanghi, va bene, il trattamento dei rifiuti in maniera illecita, ma fosse stata invece l'associazione dei conciatori, per garantire il lavoro agli operai, ha deciso di conciare la pelle di bambini. Saremmo stati disposti ad ammettere questa azione pur di mantenere il lavoro a migliaia di famiglie?
Quindi non c'è, dite voi, non ci può essere un conflitto lavoro-ambiente.
Esattamente, non ci deve essere un conflitto lavoro, ambiente, sanità, perché tutti noi siamo coinvolti in questa vicenda come vittime, sia come residenti della 429 che adesso non sanno se possono bere l'acqua, sia come lavoratori, perché attenzione, la colpa delle fabbriche che inquinano non può essere addossata agli operai, ma sia anche come consumatori. Io da oggi in poi non so, quando vado a comprare un giacchetto di pelle o le scarpe in cuoio, se la mia coscienza è pulita, perché adesso so che ci sono due modi diversi di conciare la pelle, una con il cromo, l'altra con i tannini vegetali. Esiste un rapporto che è stato realizzato nel 2015 dal Centro Nuovo Modello di Sviluppo a Vecchiano, in cui si è visto che solamente il 16% delle imprese conciarie di Santa Croce usa i tannini vegetali, tutte le altre lo fa con il cromo. Il cromo è uno degli agenti cancerogeni per gli esseri umani, è sicuro che si tratti di un agente cancerogeno, va bene? Quindi il problema è come smaltirlo. Come smaltirlo? Bene, ci sono due depuratori principali, uno a Quarno e l'altro è Cuoio Depur. Innanzitutto, in questa zona, che è il distretto del Cuoio, vivono circa 110.000 persone, abitanti che ormai da tanto tempo purtroppo si sono abituati a questa situazione in nome appunto di un lavoro garantito a circa 6-8.000 persone con la crisi, prima ancora di più. Ma quello che produce in termini di inquinamento questo distretto è equivalente a una città di 3 milioni di abitanti. Perché per produrre un chilo di pelle conciata con la concia al cromo si utilizzano dai 60 ai 250 litri d'acqua, si impiega dai 37 ai 210 megajoule di energia, da 2 a 2 kg e mezzo di sostanze chimiche, dai 4,3 ai 6,15 kg di rifiuti solidi. Quindi sicuramente è un problema. Bene, uno dei due depuratori, l'Acquarno, tratta 20.000 tonnellate l'anno di fanghi reflui e lo fa tramite un impianto industriale. Ecco. Dove vanno poi a finire? Perché è vero che si può attuare l'economia circolare e anzi le dirò di più, che in questo periodo c'è stato un effettivo miglioramento. Io mi ricordo quando ero piccola, passavo per Santa Croce e si sentiva sempre questo puzzo che adesso non c'è più. Tant'è vero che molte scolaresche della zona sono state portate in visita a vedere, come dire, il miglioramento effettuato, l'economia circolare che permette di riutilizzare anche gli scarti della lavorazione, ma resta però un fondo, va bene, che non si può trattare, che deve essere portato in discarica. Per renderlo inerte va messo nel cemento, questo non è stato fatto ed è qui che si è generato il problema, ma questa è una storia non di mele marce, non di un problema di
un sistema, diciamo, economico, di un modello economico, giusto? quello che
è il modello economico che va cambiato, perché già dal 2000, purtroppo, adesso è venuto fuori, molti di questi rifiuti venivano portati a Firenze, in una cava che è vicina a Vaglia.
La cava di Paterna.
Paterno, ecco. Lì si sentiva odore di uova,
ecco,
marce.
Di fronte a tutto questo, abbiamo visto l'emendamento incriminato, ora è finito, diciamo, alla luce, si pensa di cambiarlo, basta. Che cosa può fare, deve fare la politica per recuperare quella fiducia che evidentemente avete perso lì, perché quello che ci raccontate, insomma, racconta questo. Cosa può fare a questo punto la politica per dire, beh, stiamo cambiando?
Allora, l'emendamento Pieroni del PD è stato firmato tra gli altri da Enrico Sostegni, che è un consigliere regionale di zona, è stato sindaco di Limite sull'Arno, uno degli 11 comuni dell'Empolese Valdelsa, e attualmente presidente della terza commissione, quella della sanità e delle politiche sociali. Io mi chiedo, quando l'ha firmato, era consapevole dell'atto che stava compiendo? Era consapevole che stava firmando un emendamento che andava in direzione opposta rispetto alla tutela dell'ambiente, oppure era distratto? Io non so quale delle due opzioni è la migliore, cioè una gestione così un po' sciatta della politica o una gestione addirittura criminale. Noi vorremmo ridare il valore vero alla parola politica, non è il potere fino a se stesso, la politica è stare al servizio delle persone e avere a cuore l'interesse di tutti. Gli antichi greci avevano una parola precisa per indicare chi si occupava solamente dei propri interessi, ed era ideotes, colui che pensava semplicemente agli interessi egoistici. Noi pensiamo che bisogna agire tutti insieme, uscire tutti insieme da un problema che ci riguarda come società.